ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, buon lunedì a tutti, seconda settimana del delirio, post dimissioni del CDA bianconero, la Juve in gol solo su Radio Bianconera. State qua, ascoltate qua, sentite qua, non andate di là, non fatevi traviare dalla forza oscura, state di qua, dove noi diciamo le cose chiare. Chiare. Hanno provato a rovinarvi il weekend con la carta Cristiano Ronaldo. Ricordate ragazzi, prima parte siamo noi, e seconda parte, attenzione, che interviene il procuratore amico nostro Torchia, che vive in questo mondo, a cui, perché voglio anche iniziare a entrare un po' nello specifico, perché ovviamente voi vi vedete sempre un pezzo qua e un pezzo là di frasi estrapolate da intercettazioni decontestualizzate, quindi cosa avrà voluto dire, cosa sarà successo? E allora voglio chiedere a lui, che questo mondo lo vive non dall'esterno come noi, ma dall'interno come loro, e quindi facciamoci dire da lui cosa vuol dire questo, cosa vuol dire quell'altro, se è grave questo o se non è grave quell'altro. Hanno cercato di rovinarvi il weekend con la carta Ronaldo. Ricordate bene, perché ripeto fino alla nausea, non ci sono novità. L'inchiesta è chiusa da mo. Il procuratore ha mosso le sue accuse. Il GIP, giudice delle indagini preliminari, ha rimandato richieste al mittente, vedesi arresto, no, cautelare di Agnelli, rimandate al mittente con delle giustificazioni. Adesso si terrà l'udienza preliminare, dove non c'è più il GIP, ma c'è il GUP, il giudice dell'udienza preliminare. Quindi non siamo ancora a processo. Il procuratore chiede il rinvio a giudizio, si sentono le difese, si sentono gli indagati, si capisce cosa vogliono fare anche dal punto di vista, no, del rito abbreviato, patteggiamento, andiamo a processo, e poi semmai si va a processo. Quindi non siamo ancora neanche all'inizio di un eventuale processo, e loro vi vogliono rovinare il weekend con la carta Ronaldo. Ricordate bene, no? La famosa carta Ronaldo che non si trovava un anno fa. Poi dopo ti hanno detto i giornali, no, ma il procuratore l'ha ricostruita, nell'indagine l'hanno ricostruita. Poi è diventata non più una carta, ma delle side letters, delle lettere segrete fatte in più parti, ma che si sarebbero ritrovate nello studio dell'avvocato. E poi cosa succede? Succede che ti spiegano la manovra stipendi e che Ronaldo, insomma, avrebbe chiesto le carte perché Ronaldo sti soldi non li ha avuti, no? E li vorrebbe. Allora in prima pagina ti mettono 20 milioni e poi all'interno diventano 19,9. Non si sa perché, secondo i giornali, 100.000 euro si perdono tra il titolo della prima pagina e l'articolo nell'interno. Dopodiché cosa accade? Accade che c'è un derby d'Italia femminile, no? Sabato pomeriggio a Sesto San Giovanni, in un campo indegno, dove tra l'altro è presente incredibilmente per la prima volta la curva nord nerazzurra, che inizia con "tornerete in Serie B, sapete solo rubare" e termina con il coro "noi le ragazze non le tifiamo", così, tanto per sporcare il calcio femminile. Vabbè, ma a parte questo, che sarà oggetto di un altro nostro approfondimento parlando di women, magari domani, in vista della, diciamo, vigilia di Arsenal-Juve di Champions League. Cosa succede? Che la 7, questa fantastica televisione, che oltre naturalmente a Juventus TV vi offre la diretta delle partite delle donne, fa un bel prepartita stavolta per il derby femminile. Fa un bel prepartita e indovinate un po' chi c'è ospite in studio? Niente po' di meno che il super direttore Chicco di nota fede nerazzurra, che fa tutto un bel preambolo, a un certo punto quasi nascondendo un mezzo sorriso dice: sapete bene, per questa squadra tifo, ma a me dispiace tantissimo di questa cosa che riguarda la Juve, perché comunque ci deve far pensare che magari, no, insomma, il movimento calcio qui, là, su, giù. Poi tra un qui, là, un su, giù ti picchia dentro un Calciopoli 2006, così messo lì, e tanto per ricordarsi. Tra l'altro è sbagliato il termine, lo dico anche qua fino alla nausea, e Farsopoli, perché poi si è dimostrato che era una farsa. Speriamo stavolta che non si concluda in un'altra farsa, ma penso proprio di no, perché stavolta ci difendiamo. e tra un qui su là, giù, destra, sinistra, 2006 Calciopoli, gli scappa, e gli scappa il termine, dice no, certo che io capisco poi la preoccupazione, no, insomma, del tifoso della Juve, per, insomma, per questi soldi in nero dati a Ronaldo. Prego? Chicco? Scusa? Prego? Soldi dati in... Ma se mi avete fatto tutto il weekend, anche oggi sui giornali, dimmi che Ronaldo vuole i soldi. Quindi quali soldi gli sarebbero stati dati e soprattutto, secondo te, con quale modalità? Allora, io sto preparando un bel contenuto, mi sa che lo metto stasera sul mio canale YouTube. E il titolo può essere La deriva degli incontinenti. E allora, ragazzi, si parte da questo piccolo esempio, ma oggi ve ne porto molti altri, perché questi non ci stanno più dentro. Chi più, chi meno, chi direttamente, chi infangantamente e chi nascondentemente, facendo finta di niente, ma vi stanno infangando cose che, non ancora iniziato tra l'altro un procedimento, vi rimangono appiccicate. E il metodo che viene usato è vergognoso, perché al di là del fatto che durante un procedimento le telefonate, che ricordo, non sono una colpa. Le telefonate non sono una prova. Le intercettazioni, le telefonate, sono un mezzo un po' abusato, secondo me, nel nostro paese, visto che parlano tutti di abuso di cose, un po' abusato. Sono un mezzo che il procuratore usa per arrivare ad una prova. Nel procedimento penale, se e quando si terrà, la telefonata verrà ascoltata tutta, non un pezzo, e verrà contestualizzata e verrà messa a rapporto con altre telefonate, e la difesa porterà le sue intuizioni, e nel dibattimento si cercherà di arrivare a una realtà. Al momento tutto quello che leggete è irreale. Volete un esempio concreto? Perché ve lo faccio subito, l'esempio concreto che nessuno vi vuole fare. Avete presente questi 7 giorni? Perché poi arriviamo lì, alla parola Calciopoli. Perché si è arrivati al delirio dei Renica che vogliono 9 campionati, fesserie qua e là senza sapere di cosa parlano? Perché i giornali vi hanno messo dentro di nuovo la parola Calciopoli, e il titolo è stato Peggio di Calciopoli, andando dentro un pezzo di telefonata in cui un dirigente del reparto finanziario della Juve, parlando con l'altro, dice è peggio di Calciopoli. Allora andiamo a prenderla tutta, non tutta, ma tutto quel pezzo di telefonata. Attenzione, state bene attenti, aprite le orecchie, perché poi scrivete nei messaggi cose che non capite. State bene attenti. Questo è il pezzo, lo stralcio di telefonata da cui, facendo mettere e devincere soltanto una frase, il titolo è peggio di Calciopoli, a fare intendere che la Juve, no, è colpevole. Questo è il pezzo di telefonata. State bene attenti. Se state guidando, fermatevi. Vi do il tempo, fermatevi, 4 frecce, tac, alzate il volume, state bene attenti. Ecco il pezzo di telefonata. La situazione è complicata. Dice l'intercettato, io, in 15 anni, la situazione è complicata, la situazione. Sta parlando di cose economiche. Io in 15 anni faccio solo un paragone, Calciopoli. Vai avanti però, dimmi come prosegue. Te lo dico io come prosegue. Lui dice, quando mi chiamavano e dicevano se andiamo in C cosa facciamo? Secondo voi di cosa sta parlando rispetto a Calciopoli? Sta dicendo in quel momento lì, quando abbiamo subito Calciopoli con tutta la M che ci hanno scaricato addosso, dal punto di vista economico, mentre adesso se la stiamo facendo da soli, e dal punto di vista economico, dice siamo in una brutta situazione economica, allora quando mi chiamavano, perché vi ricordate all'inizio cos'era diventata sui giornali, la Juve in Serie C, no? E lui diceva, mi chiamavano e dicevano, oh, ma se veramente ci mandano in C cosa facciamo? E cosa facciamo cosa vuol dire secondo voi? Vuol dire cosa facciamo? Siamo distrutti economicamente, perché un anno in B ci distrugge, ma si può sopportare, si torna su. Essere mandati in C vuol dire l'eliminazione economica di una società che deve ripartire dalla C e poi andare in B e poi andare A, e nel frattempo dei 2 anni e più chissà cosa accade. Se tu togli quel pezzetto lì, come hanno fatto sui giornali, che dice quando mi chiamavano e dicevano se andiamo in C cosa facciamo, assume tutta un'altra valenza per l'opinione pubblica. Capite che gioco lurido, lercio, vergognoso stiamo subendo? Lo volete capire o no? E dal peggio di Calciopoli dove si arriva? A Grassani. Si arriva all'avvocato Grassani, a cui viene data rilevanza da tutti, perché l'avvocato Grassani dice sì, qua si rischia, la Juve rischia, qua la retrocessione c'è. Ma l'avvocato Grassani chi è? Perché scusatemi, tu mi dai spazio Grassani in prima pagina e mettimi vicino Paco D'Onofrio che dice il contrario, perché Paco D'Onofrio dice che la Juve non rischia. Quindi cosa facciamo? E Paco D'Onofrio è un esperto di diritto sportivo, non un macellaio che vende salume. Quindi cosa facciamo? E Grassani, contestualizziamo sempre i personaggi, visto che vi piace il giochetto. È l'avvocato di chi? Grassani è l'avvocato di chi? Del Napoli. Cioè quello che è riuscito a far uscire indenne il Napoli dal vergognoso rinvio della partita con la Juve quando giocava con l'ASL 1, ASL 2 in tempo di Covid. Ricordiamocelo cosa hanno fatto questi. E questo è l'avvocato Grassani che parla. E poi cosa succede? Che arriva De Laurentiis stamattina, che dice una nuova Calciopoli. Non sta a me dirlo, ci mancherebbe altro. Il calcio è malato dall'alto, non si vuole capire che non ci sono sufficienti risorse per andare ancora avanti con questa tipologia di campionato, e non si vuol far fare la rivoluzione copernicana perché bisogna essere rieletti. Allora io vado un attimo a così andare alla ricerca qua e là di notizie che magari sono campeggiate per breve tempo di 2 secondi e poi sparite, tipo De Laurentiis indagato per falso in bilancio. Gli accertamenti della Guardia di Finanza riguardano il presidente e i vertici della società, sotto la lente le compravendite incrociate fra i club italiano e il francese Lille. Gli scambi erano già stati oggetto di un procedimento sportivo conclusosi con la soluzione. Anche noi eravamo in quel procedimento sportivo conclusosi con la soluzione. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è indagato per falso in bilancio insieme ai vertici del club. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni a Roma, Castel Volturno e in Francia per acquisire documenti riguardo al passaggio dell'attaccante Victor Osimhen dal Napoli al Lille. Cosa successe? Perché voi dite, perché a noi mettono pezzi di intercettazioni per far capire che le plusvalenze sono fittizie, ancora questa storia delle plusvalenze, oltre che la manovra stipende l'altro, no? Va bene. Allora, visto che ci fa lamorare il presidente del Napoli e l'avvocato del Napoli, andiamo a vedere, ricordiamoci un po' cosa accadde per Osimhen, pagato 70 milioni. 20 di quei milioni andarono in ragazzini. Tra cui, a parte il terzo portiere Carnesis, ci furono Claudio Manzi, 4 milioni, che fine ha fatto? Turris. Ciro Palmieri, 7 milioni, gioca nel Palmese in Serie D. Luigi Ligori, 4 milioni, della serie nessuno di questi prese mai, non quel treno per Juma, ma quel treno per Lille. Mai arrivati. Il signor Luigi Liguori, valutato 4 milioni, ha fatto a Fragolese, Frattese, Ercolano e, con tutto il rispetto, gioca nel Casoria. Fece una bella intervista su Repubblica dove il titolo fu «A Lille non ci sono mai stato». Quando ci siamo resi conto che eravamo oggetto di plusvalenze fittizie, mi pare di capire, ci hanno rovinato la vita calcistica e ormai è troppo tardi. Dobbiamo ascoltare il signor Gravina e il signor De Laurenti, secondo voi? Chiedo, Allora, ragazzi, c'è un tema poi ancora molto più alto. Ancora più alto. Oggi c'è una bella intervista, devo dire, fatta da Tutto Sport sul giornale. Comunque è un avvocato che è molto esperto di queste situazioni e che parla di quello che accade con i processi mediatici. Perché con i processi mediatici accade che tu vieni sporcato per sempre e poi magari vieni assolto con formula piena, è successo già in tantissime case. E quindi l'avvocato cosa dice? Dice: il processo mediatico fa danni che nessuno paga. In questa fase circolano solo le tesi dell'accusa. Io vorrei ricordarvelo ancora una volta, che qui parliamo di tesi dell'accusa, che evidentemente per portare acqua al suo mulino magari ingigantisce anche delle cose. È una tesi dell'accusa. Le intercettazioni telefoniche non rappresentano la realtà dei fatti. In tribunale si va con i fatti, non con la vox populi. Il professor Maves infatti dice a Tutto Sport: tre campi, state ben attenti. Ho visto destini politici e imprenditoriali devastati e poi il processo finire nel nulla. Ma a te rimane appiccicato questa cosa. Quindi, a furia del piccolo straccio dell'intercettazione, a furia del titolo forzato, a furia poi del delirio mediatico di giornalisti professionisti che usano parole fuori luogo che non c'entrano nulla con l'indagine, tu sei marchiato e non ne esci più. E questa è la prima cosa che è gravissima. La seconda cosa, dice l'avvocato, così viene meno la presunzione di innocenza. Il giudice può essere condizionato. È la stessa cosa, ma guardate che non è una cosa di poco conto. Perché il giudice, anche se svolge l'esercizio delle sue funzioni da giudice, così come l'arbitro in campo, è un essere umano come tutti noi. E se tu per 35 giorni, ogni santo giorno, mi scrivi che io mi devo vergognare, che io sono colpevole, che ho fatto un falso, che gonfio le cose dei giocatori, che vinco gli scudetti con gli imbrogli, se me lo dici per 35 giorni, anche se non è vero, a te resta in testa. E comunque ne sei condizionato. È la stessa cosa che subiscono gli arbitri quando spesso e volentieri parliamo di sudditanza psicologica. È questo, ragazzi. E poi c'è il terzo punto, il più importante, a cui ho fatto riferimento anche prima. Le intercettazioni sono mezzi di ricerca della prova, ma per l'opinione pubblica diventano prove. Per l'opinione pubblica, il pezzo di intercettazione che ti ha messo e che ti continuerà in questi giorni a mettere sui giornali sono sempre le stesse. Perché chiusa l'inchiesta, sono sempre gli stessi, una volta ricicciati nuovamente con altri termini, una volta aggiunti perché prima non li avevi messi per mettere una cosa nuova un altro giorno, ma sono sempre gli stessi, non sono prove, mettetevelo bene in testa, anche quando una telefonata vi può sembrare clamorosa, ma io dico sempre, ma senza entrare nelle aziende, figurati se mettiamo anche le aziende degli altri, ma pensate a voi, a te. Tifoso, a te tifosa, nucleo familiare. Ma se per 5 anni consecutivi ti intercettano tutti i tuoi giorni di telefonate e poi quando vai a cena di Natale vi mettono le cimici ambientali e sentono tutto quello che vi dite, ma secondo voi ne uscite bene o ne uscite male voi come famiglia? Secondo me non è che ne uscite male, ma molto male. Messaggi da casa. Ciao Claudio, quando la Juve comincerà a querelare chi accusa a vanvera sarà sempre troppo tardi. Riccardo da Siena. Inizio a essere anch'io di questa opinione. Tony dalla Spezia. Caro Claudio, sei l'unico che lotta. Grande. Oramai ne ho fatto una ragione di vita, perché se non si lotta qui tra noi non si lotta più. Anch'io mi domando, come si fa a negare che anche i puri siano peggio di noi? Perché nessuno gli va addosso dal punto di vista mediatico. Claudio, ma De Laurenti sei stato assolto o no? Grazie Angelo, non mi interessa. Ragazzi, faccio come fanno su di noi. Ma noi siamo stati assolti o no? Non siamo ancora a processo, quindi faccio il loro gioco. Non mi interessa. Indagato. È stato indagato? La Juve è indagata al momento. Se è chiusa un'inchiesta, se è chiusa un'indagine, ci sono delle accuse. Non siamo a nessun processo. Quindi facciamo come fanno loro. De Laurenti, sei stato indagato? Perquisizione guardia di finanza? Accuse di bilancio falso? È colpevole. Bello così, vero? Ti piace? È bello così? Non è bello per niente. Occhio, state attenti, che contemporaneamente ci sono 500 dobloni, 500 megadobloni, di cui più di 300 di debiti a fisco erario delle squadre di Serie A. E in questi giorni la Lega, capitanata da, cos'è adesso, consigliere, non so più che carica abbia Lotito, sta cercando di far passare, dal punto di vista politico, al Parlamento, al Senato, una legge che permette, un emendamento che permetta alle squadre di calcio di dilazionare, dove l'ho già sentita Lotito, il debito con l'erario in 5 anni, in modo da farlo uscire pulito e senza sanzioni penali e sportive, tutte le squadre di calcio. Però quello va bene, eh? Quello va bene. Non vedo intercettazioni e accuse da parte dei giornali. Quello va bene. Perché riguarda tutti, lor signori. Ma guarda un po', che sta. La verità, dice Paolo, che ci saluta da Ancona, è che, almeno così pensa Paolo, chi infama e diffama a tempo debito andrebbe portato a giudizio per rispondere delle nefandezze che ha diffuso a mezzo stampo o trasmissioni miserabili di ogni genere, che fanno soldi gettando M sulla Juve. Altro che fare i signori con la puzza sotto il naso. Vittorio aggiunge: buongiorno Claudio, penso che il signor Chicco si possa pure querelare adesso senza aspettare la fine del processo, non ti pare? Purtroppo non sono io che decido queste cose. Severino dice: caro Zuliani, visto che in questa radio ci sono anche avvocati come Durante, perché a nomi di noi tifosi non fanno una querela a tutti questi giornalai per tutelare noi tifosi? Poi Claudio: ma sulle false fatturazioni del signor De Laurentiis e di Gagliani, perché c'è anche lui, tutto tace, nessuna intercettazione, intercettano solo la Juve. Poi Marco da Cesenatico ci sottopone: io ti vorrei, sì, tu mi vorresti nella dirigenza della Juve, io per la Juve ho già dato e ho già lavorato, basta e avanza. Andiamo a sentire, caro Manuel, così ti saluto, scusami, mi ero dimenticato, vedi, ma in tutto questo tourbillon ci si perde. Sentiamo anche la voce dei nostri tifosi / tifosi da casa, vocale.
Buongiorno, sempre Ambo, Reggio Emilia, Forza Juve sempre, San Zuliani da Torino, aiutaci tu. Fai qualcosa, veramente. Oltre a essere stato chiaro, qui nessuno, compreso anche i nostri tifosi, ha capito una mazza. Ciao belli, forza di voi sempre.
Allora ragazzi, io guarda, vi leggo un altro pezzo perché così almeno capite, perché dovete capire, tifosi della Juve reticenti. No, sto scherzando, il termine ovviamente non è adatto, è miscredenti quello più adatto. Voi che non credete, oh ragazzi, poi un giorno di questi, ma non vale per la Juve, vale per tutti, se c'è un processo equo, non come il 2006, se c'è un processo equo e qualcuno ha sbagliato, pagherà, punto, ma pagherà personalmente. Qua siamo a Renica, Renica vuole nuovi campionati restituiti della Juve, di cui tutti quelli che non sono sotto inchiesta, dal punto di vista anche economico, sono a posto. Quelli sotto inchiesta, no, dal punto di vista dei bilanci, delle manovre, stipendi, sono tre, due li hanno vinti a Milano, cioè vedi le fesserie che dicono gli ex giocatori che hanno una base di cervello per parlare di cose politico e finanziarie che probabilmente non li mette all'altezza. Vi volevo prendere un pezzettino del Corriere dello Sport di oggi per farvi capire molto meglio. Eccolo qua. Allora, in un bel fondo del Corriere dello Sport, che è uno dei giornali, no, che vi fa il titolo in prima pagina, vi spiega che, insomma, Calciopoli, no, bilanci, plusvalenze fittizie, irregolare, cosa rischia la Juve. Poi nel fondo cosa scrive parlando di Elkan? Attenzione, attenzione. Perfino le telefonate private di Elkan col cugino, penalmente irrilevanti, in pasto al pubblico per un malcostume assai diffuso in Italia. Ma sei tu che lo fai! È il tuo giornale che lo fa! E poi nel fondo mi scrivi che state mettendo telefonate irrilevanti dal punto di vista penale perché c'è il malcostume in Italia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che brutto paese, mamma mia, mamma mia. Fammi leggere Rosa, una donna. Ciao Claudio, il Corriere dello Sport fa un titolo: Elkan vende la Juve. Poi l'articolo recita: non conviene vendere perché per uscire dalla borsa ci vogliono 300 milioni e i possibili compratori non fa impazzire. È fantastico, è fantastico. Piuttosto dovreste approfondire, cosa che ovviamente non è colpa delle altre squadre ed è colpa nostra, siamo noi che siamo andati in borsa, eh? Però dovreste un po' approfondire e spiegare alla gente a casa qual è la differenza tra una società quotata in borsa dal punto di vista calcistico e le altre squadre di calcio che non sono quotate in borsa. E cioè, vi faccio io la sintesi, la Juventus essendo quotata, se la Juventus non fosse quotata in borsa, tutto questo a cui state assistendo non ci sarebbe. Voce a casa, altro vocale.
Buongiorno Claudio, sono Silvio. Ci dicono sempre che siamo ladri, ladri, ladri da una vita. Io l'altra volta casualmente ho fatto una ricerca, ho detto: ma chi sono questi arbitri che abbiamo comprato? Perché se sei ladro abbiamo comprato gli arbitri. Sì. Non ne risulta neanche uno. Dico, stranamente la banda degli onesti, ho trovato che praticamente c'è una storia dell'arbitro Vadas, degli anni 60 che ha dichiarato che Moratti lo ha cercato di corromperlo. Poi c'è la storia dell'arbitro Spirin, sempre con l'Inter, e poi quello, l'ultimo con, non mi ricordo come si chiama, che hanno giocato col Chelsea, mi pare. E dico, questi sono i dubbi. Dico, sulla Juve non c'è, ci puoi spiegare come mai questa cosa? Ma dico, per quattro stipendi, quattro mesi di stipendi che sono stati spalmati, dobbiamo andare in Serie B? Dico, mi sembra una cosa.
No, ma assolutamente. Ciao, grazie, no, ma quella è follia. Ma ragazzi, ma toglietevelo dalla testa. Detto tutto questo, è evidente, cioè, evidente no, perché su stralci di intercettazione. Però, se il teorema accusatorio verrà dimostrato in tribunale. Però vabbè, insomma, ma non c'è bisogno di un'inchiesta, lo vediamo da soli che è due anni che la società ha cambiato indirizzo, che non fa più plusvalenze, che riduce gli stipendi, che non vuol spendere per i cartellini, perché ha un bilancio che è sotto, ma non è una cosa nascosta, è sotto gli occhi di tutti, tant'è che dopo i famosi 300 milioni che aiutarono nel periodo di Covid, ha dovuto fare un'altra ricapitalizzazione, la Exo con i soldi suoi, perché è la maggioranza delle azioni della Juventus, altri 400 milioni perché la strada dal punto di vista economico era sbagliata. Quindi non è non ridurre a quattro stipendi, la gestione economica era sbagliata, punto. Come è sbagliata quella di altre squadre a Milano che non sono sotto inchiesta, che sono sotto di 800 milioni, che non pagavano gli stipendi. È sbagliata di tutti. Dopodiché c'è chi sbagliando deve subire tutto questo, e chi sbagliando è stato più bravo in altri termini, quindi non subisce tutto questo.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
La Juve in gol.
Del genio Corbo Grassani Zazza, tutta gente che dovrebbe essere super pastes, ognuno può parlare anche a vanvara, è il lato meno bello della democrazia, ma dobbiamo accettarlo perché il prezzo da pagare tutto sommato è modico, dice Luca da Genova. Poi ringrazio Walter per gli enormi complimenti. Angelo si chiede se l'avvocato Grassani abbia fatto colazione o qualcos'altro. Poi Valerio da Taranto dice per fortuna che ci siamo noi, grazie, ma io dico per fortuna che ci siete voi. Mentre nel frattempo, attenzione, lor signori, ha parlato a Bodi. A Bodi dice, quando si parla di Juventus, si tratta di un club che probabilmente non rimarrà il solo. E questo ci permetterà di fare pulizia. Abbiamo bisogno di sapere presto cosa è successo e che vengono assunte decisioni per ridare credibilità al sistema. Mentre qualcuno dice che la Procura di Torino ha già mandato gli atti a quella di Genova e di Bergamo. Io ve lo dico, io lo so che è brutto, che è difficile da sopportare, ma tutta sta roba che vi sta arrivando addosso, se non succedono poi movimenti strani, piano piano arriva anche agli altri, Dopo vedi che ridono di meno, fanno meno quelli che non hanno studiato niente, ma diventano improvvisamente tutti giuristi, avvocati, esperti di diritto sportivo. Io per quanto riguarda la giustizia sportiva, lo dico ancora una volta, come hanno detto quelli che sono intervenuti, che ne sanno qualcosa, affinché la Juventus subisca penalizzazioni importanti, bisogna dimostrare che le manovre compiute dal punto di vista degli stipendi sono state fatte perché non ci si poteva iscrivere al campionato, cosa che, a detta di quelli che ci capiscono qualcosa, è assolutamente impossibile, perché la Juventus aveva ed ha delle disponibilità, basta vedere i 400 milioni immessi appunto nell'ultima ricapitalizzazione, per potersi iscrivere a qualsiasi campionato, non soltanto italiano. Poi Paolo dice, ma poi scusa, ma ricostruire cosa significa? Hanno rimesso insieme pezzi che qualcuno aveva strappato, poveri noi, riguardo alla carta famosa di Ronaldo, non ho parole, e iniziamo a averne sempre di più invece che sempre di meno. Allora, prima dell'ospite sentiamo anche altri vocali, se no me li perdo tutti, Manuel.
Oddio, ma il fatto che tu dovresti essere l'addetto stampa della Juventus, no? Ci vorrebbero un addetto stampa come te che ribatte a tutte queste accuse che vengono fatte, proprio una persona che sta lì, la Juventus, quando ascolta le cazzate come questa che tu hai fatto vedere adesso, dimostra punto per punto che sono tutte cavolate. Perché però la Juve non lo fa? Perché ancora adesso, nonostante si difenda, non fa questa cosa qua? Non lo so, voi di Radio Bianconera provate a consigliare una cosa del genere, cioè cercate di andare proprio lì in società, fare una richiesta o un qualcosa. Come anche il discorso delle altre procure, cioè tu fai le plusvalenze dappertutto e quindi dici, beh, vediamo un po' i bilanci di tutti, no? Perché se no le plusvalenze perché le fai? Ma com'è che solo quella di Torino?
A Milano l'hanno ci ha provato, dai, ma l'hanno aperta e l'hanno chiusa nel giro di 3 giorni. Scusa, faccio la sintesi perché sennò poi diamo meno spazio agli altri. Grazie veramente a tutti di cuore per il sostegno. Io leggo questa di Federico da Roma perché a me l'ironia sempre fa impazzire, al di là di tutto. E quindi, buongiorno Claudio. Tra l'altro, anche continuare a scrivere Elkan al telefono con il cugino è un'inesattezza, perché Andrea Agnelli sarebbe lo zio di John Elkan. E l'apo, non il cugino, dice giustamente Federico da Roma. Poi Olivier da Aberdeen, andiamo un po' oltre Dogana, dice: ciao Claudio, vado un po' controcorrente. Va bene difendere la Juve da questo ennesimo attacco mediatico, però va fatta un po' di autocritica. Che negli ultimi anni Paratici stesso, facendo dei danni irreparabili, che Agnelli avesse perso autorevolezza e forza sia all'interno che all'esterno della società, era davanti agli occhi di tutti. Noi gli occhi li abbiamo tenuti chiusi per troppo tempo. No, ma Olivier, l'abbiamo detto prima, cioè, ma sono due cose ben distinte, lontani anni e piani luce. Cioè, un conto dire, e questa non è un'invenzione, che la Juventus ha un bilancio in negativo importante, e quindi che le operazioni che hanno portato a un bilancio negativo importante probabilmente sono state sbagliate. È un conto dire che questo faccia parte di un procedimento giudiziario e tu debba andare in Serie B. Sono due cose un po' diverse. Davide Torchia, in mio soccorso. Ciao Davide, come va?
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti.
Senti, mi dici come va il Mondiale, perché io non lo seguo più. Come va il Mondiale?
Allora, ci sarebbe un Mondiale adesso?
Ci sarebbe. Chi è che passa?
No, vedo che ogni tanto qualcuno con la maglia diversa gioca, non riesco a capire il perché, però no, il Mondiale come va? Diciamo che, da quello che ho notato, in queste partite sono state molto più nette e meno combattute, diciamo, sulla carta, le partite degli ottavi, che quelle che poi nel turno precedente hanno definito le griglie, no? Sono state, perché vedi, tutti i risultati abbastanza acquisiti in poco tempo, non ci sono stati super, insomma è stato tutto abbastanza delineato. Per ora però ci sarà qualche sorpresa sicuramente.
C'è un giocatore che ti ha appunto sorpreso, che non ti aspettavi?
Ma sorpreso, fondamentalmente io parto da un presupposto, non lo dico proprio per onestà intellettuale, che essendo un torneo, e non me ne vogliano, ma comunque è un torneo, quando i tornei sono in spazi così limitati, viene fuori qualcuno che nel momento giusto ha il talento giusto nel momento giusto, no? Poi da vedere quello che succederà nel proseguo e tutto quanto, spesso abbiamo avuto delle indicazioni anche un po' fuorvianti. Perciò prima di andare per dire Giappone, la Corea hanno impressionato, il Giappone è piaciuto, però sento anche qualcuno dire che questo sarebbe meglio di quell'altro, che ci sono dei campioni, dei fenomeni, insomma, aspettiamo. Io rimango su il mio, quello che un po'. Cioè,
allora, no, ascolta, aspetta, te la tramuto la domanda, se no così mi sei troppo generico, visto che tu sei un procuratore.
Certo.
Cioè, chi compreresti?
Gavi e Pedri e Foden dell'Inghilterra.
Allora, Felice, arrivo anch'io, però.
Ma infatti, tu non mi hai chiesto che cosa faresti al contrario di quello che farebbero tutti. Io ti ho detto inizialmente che non credo a tutti quelli, questo è un fenomeno da prendere, quello è. Tanto ci sono, ma faccio un esempio.
Gaspo, quello del PSV Eindhoven, l'olandese?
Cosa? Sì.
Com'è che si chiama? Gaspo, no?
Ti dico la verità, non è che mi faccia impazzire in questo momento qui, nel senso, quando parliamo di gente che ai mondiali fa qualcosa in più, non dico devi stare a livello di Mbappé, però mi devi far vedere che forse, non dico ci arriverai, ma potrei arrivare vicino. È un ottimo giocatore che potrebbe capitare a qualche altro giocatore, per ora non mi dà questa impressione. Questi sono i giocatori giovani che vedo meglio, poi bisogna avere, vabbè, una menzione particolare Mbappé, che dimostra di abitare in un pianeta diverso, per gestualità, potenza fisica e tecnica in questo momento. Sono contento della, non dico rinascita perché non aveva bisogno, però diciamo della, dell'alto profilo di Messi, che ha per mano questa squadra, questo. E poi voglio fare due menzioni particolari che riguardano anche i chi ci ascolta che è di fede juventina, che sono Rabiot e Szczęsny, che veramente, devo dire la verità, Szczęsny ha fatto l'impossibile e Rabiot anche sta facendo un grande campionato del mondo, ma da come stava andando ultimamente è una lecita conseguenza.
Tu pensa cosa avrebbe potuto fare nei primi 3 anni di contratto sto ragazzo che invece fa solo adesso. Ma io mi aggancio a Rabiot proprio perché, siccome intanto che tu parli leggo i messaggi, guarda, non so se sei sorpreso, ma i tifosi della Juve in questo momento mi mandano i messaggi dei giocatori del mondiale, non ne frega niente.
Proprio, se avessi parlato di caffè sarebbe stata la stessa identica cosa.
Esattamente. E allora, senza, come scrive qualcuno, arrivare a ricordare il procuratore sportivo Pecoraro che si inventò, perché agli atti si inventò, una telefonata ai danni di Agnelli dove non era Agnelli al telefono, senza arrivare fino lì.
No, quello però non sbagliare i termini. Pecoraro era procuratore della giustizia sportiva, perché se no sembra procuratore sportivo che sia un mio collega, non è così.
No, ok, va bene, hai ragione, era il procuratore della giustizia sportiva, però senza arrivare lì, tra l'altro gli dichiarata fede napoletana, va bene, senza arrivare lì, della serie che anche i giudici hanno una squadra, mi fai subito un'idea di quello che ti sei fatto, non dico leggendo, ma apprendendo dei pezzi di telefonate?
Allora, punto primo, c'è da dire che all'osteria del pallone, perché qui siamo diventati all'osteria del pallone, la Juventus è diventata, sembra senza ombra di dubbio, il piatto del giorno che viene divorato in poco tempo. Questa è la foto iniziale. Perché? Perché uno quando dice è la gogna mediatica, però non voglio né salvare né cosa i giornalisti, però si pensa sempre ai giornalisti. Io vedo una cosa molto più grave, che è che non può, giusto o sbagliato che sia, uscire intercettazioni fuori dal contesto, perché sappiamo benissimo che fuori dal contesto si legge tutta una cosa diversa. Io e te ci possiamo dare dello stolto e dello stupido amichevolmente, non succede niente. Lo vedi riportato da me che faccio un'intercettazione al ristorante, ci rimani male. È una cosa molto diversa. Poi ci sono quelli preposti a giudicare e faranno di tutti. Però quello che è insostenibile nel calcio e nell'Italia è che si arriva, come diceva una volta un vecchio saggio, l'Italia è l'unico posto in cui quando si arriva al processo, inizia il processo che la condanna l'hai già scontata. Perché è tutto quello che succede prima che è la condanna. Perché adesso, non potendo poi nessun parlare della difesa, è solamente dei stralci preliminari che fa il GIP, che è solamente a pro dell'accusa, capito? Non c'è nessun contraddittorio e viene, scusate, passare in termini, sputtanato il tutto di tutti, dappertutto, e poi messo anche in posti male. Cioè, abbiamo sentito un giornalista di grandissima fama dire che Ronaldo si dice, a parte che un giornalista di grandissima fama non dovreste mai dire si dice, dovreste dire so o non so, si dice che Ronaldo debba prendere 19 milioni in nero. Cioè, ma queste sono cose fuori da ogni cognizione divina? Cioè, come si fa a parlare in questo modo? Questa è l'idea che dà schifo. Questa qui, qualsiasi sia la posizione, qualsiasi sia il club, poi ci sarà qualcuno che deciderà. L'idea mia è che tutti questi reati che sembrano ogni giorno sembrano aumentare, meno male che non c'è la pena di morte, e tutti i giorni sembrano aumentare, a me sembra che non dico che non sia grave, non dico che non si deve indagare e giudicare, ci mancherebbe altro, però con un senso di attenersi ai fatti, non di fare un casino perché conviene a tutti o perché fa comodo a tutti o perché tanto tirare addosso all'orso in questo momento fa bene a tutti quanti, così ci scordiamo i problemi di tutti. Ecco, questa è una cosa che mi fa orrore.
Sì, tra l'altro io facevo anche un attimo il parallelo tra quello che successe l'anno scorso, perché poi da lì, no, dal punto di vista mediatico partì il tutto, e cioè dalle famose plusvalenze dove c'erano 11 società e una sessantina di addetti ai lavori, no? E in due gradi di giudizio della procura sportiva furono tutte assolte, compresa la Juve. Quando però dire, c'erano però... tutte quelle società, cioè l'affare più grosso era Osimhen, no? Ne ho parlato stamattina. Osimhen, per Osimhen, tra l'altro, anche se i giornali non te lo mettono in prima pagina, De Laurentiis e Napoli sono stati oggetto di indagine di guardia di finanza e indagati
perché
per falso in bilancio.
Perché mi sembra che ci fosse un giocatore, una roba del genere.
Perché ci sono andati dentro tre ragazzini, di cui uno dei tre ha... perché quindi non lo dico io ma lo dice lui, si è fatto intervistare da Repubblica un anno fa e ha detto che lui l'aereo per lì non l'ha mai preso, che quando hanno capito che era un oggetto di plusvalenza era troppo tardi e adesso gioca in Serie D, quindi finita la sua carriera ancora prima di cominciare. Però detto questo, che a me non frega niente, perché a me veramente non frega niente dei ragazzini del Napoli, però è per far capire che quando c'era questo di mezzo, io me li ricordo i salotti televisivi a cui sono stato invitato l'anno scorso. No, vabbè, ma non si può dimostrare, gli dai il valore che vuoi al giocatore. Adesso, improvvisamente, se do 4 dai 10 da un pezzo di telefonata, è diventato un reato.
Fermo restando che stiamo parlando che nel 90, in gran parte dei casi le valutazioni dei calciatori sono state fatte su calciatori di grandissimo livello, di livello internazionale e di grandissimo livello. E si possono discostare di poco, però scusa se te lo dico, io leggo che le procure sono andate a indagare sulle notizie di Transfermarkt, mi dispiace per chi lo segue, è quello che io dico a tutti quanti, i tuoi colleghi tante volte mi telefonano, ma ho letto su Transfermarkt, non sa spesso, dicono che i giocatori sono in scadenza, hanno altri 3 anni di contratto, danno delle valutazioni che non hanno un senso. Spesso e volentieri non ti puoi basare su Transfermarkt. Avessero fatto un pool di saggi del mercato che analizzano il mercato, sì, ma non si può fare gli algoritmi o dar retta a Transfermarkt. Con tutto rispetto, andiamo al bar, prendiamo il parcheggiatore e gli chiediamo lui quanto avrebbe pagato un calciatore, facciamo prima.
Sì, mi viene in mente tra l'altro che il presidente Lotito, che in questi giorni è il più caldo, voglio dire, sostenitore del tutte le tasse che dobbiamo al fisco, all'erario, rateizzatecele perché sennò saltiamo per aria, chiede 100 milioni per Milinkovic. Peccato che su Transfermarkt vale 50, glielo dici tu?
Capito? Allora, bisognerebbe andare col fogliettino di Transfermarkt e dice guarda, i saggi dicono questo, allora ti posso dare 51 perché mi sei simpatico, ma non 100 o di più come hanno chiesto. Poi logicamente non è 50, però non è neanche 100 perché attualmente un calciatore va in scadenza 2024 e questo fa fede, se il calciatore rinnova può valere quanto vuole, se non rinnova il prezzo scende vertiginosamente.
Senti, al di là di questo, tu che comunque operi da sempre nel mercato italiano ed internazionale, al di là di quello che abbiamo detto, giustamente sottolineato, che quindi se al bar mi prendi un pezzo di una telefonata tra me e te, andiamo in galera dopo 5 minuti, come tutti gli italiani, gli europei e i cittadini del mondo, certo. Detto questo... c'è un problema in questo sistema, perché dobbiamo parlare di sistema, perché è evidente che se tu accusi la Juventus fa parte di un sistema e fa affari con le altre squadre, quindi ci sono anche gli altri.
Allora, c'è un problema in questo sistema. Le gestioni, anche di anni passati, delle società di calcio, tante volte sappiamo che sono state abbastanza allegre. Cioè, più che altro, non voglio usare un termine distratte, però spesso... tendeva, ecco, un pochettino più di rigidità ci dovrebbe essere, ma io la farei, siccome sono una persona logica, non voglio essere un esperto, ma con logicità, quando noi dobbiamo fermare una società, prima logicamente si arriva a cose gravissime che non riesce a pagare stipendi, contributi, allora non può fare nel calcio, ma per il resto la cosa più semplice è una cosa che non fanno mai, cioè l'hanno fatta a livello europeo, bloccare i mercati per una sessione, per quello, per quell'altro hanno fatto, ma per tutti dovrebbe valere la regola, vedo i bilanci, vedo come si è messo e allora secondo dei bilanci, se vogliamo dare un taglio economico alla tecnica, non prendi un giocatore se non metti a posto determinate cose, non te lo faccio prendere. Quanti giocatori hai? 30 giocatori? Non te ne faccio prendere 2 a gennaio perché sei bello, dovevi pensarci prima, fai giocare meglio quelli che hai, che non è sempre sbagliato, curi le tue risorse umane, perché ormai c'hai 30 giocatori, se la lista ha 30 giocatori a 25-27 quant'è? Il 28esimo non te lo faccio prendere, ne levi uno, ne metti uno, Ecco come si ingolfano le squadre. Sento sempre, però tre giocatori a dicembre, l'allenatore o il mister, di qualsiasi squadra parlo io, li vuole. Prendiamone in più e ce ne abbiamo i 33. Ne dobbiamo dar via 5. Io una volta dissi a tanti colleghi direttori sportivi, ci sono scusati, a tutti dicevo, scusa, ma tu perché sei qui? Volevo prendere un pezzo. E che fai? Ne devo vendere 3. Un altro ne doveva vendere 4 e prendere uno. Scusa, ma se in tutto ne volete prendere 5, ne dovete dar via 40. Ma gli altri 35 chi li prende? È una questione matematica. Allora devi far così, per me. È una cosa di bassissima, non c'è bisogno di aver studiato la Bocconi, però se fai una cosa del genere, però vedo che non lo fanno. Noi ci dovremmo tutelare in questo. Non c'hai la possibilità. Non li compri i giocatori, fai giocare quelli che c'hai. Perché si vede che quando l'hai presi pensavi che fossero bravi, e allora li sfrutti. E questa è la situazione che per me farebbe meglio. Quando poi sento parlare, che lo dico per chi ci ascolta, allora i calciatori, ci vuole il tetto agli ingaggi, perché il tetto come fanno in America? Guardate che in America hanno dei stipendi fuori da ogni cognizione divina nei sport americani, è che hanno una totalità a cui si devono attenere, cioè se fatturano tot, da attenersi a quel tot. Poi se tu ne prendi 2 da 50 milioni e uno da 2, come diceva Totò, è la somma che fa il totale. Ecco, perciò è questo qui, perché poi non ci dimentichiamo che è vero che hanno un tetto, certi tetti salariali cui non possano andare sopra, ma è anche vero che nel 90% dei casi i giocatori vanno dove vogliono. Poi dopo i presidenti, che quando c'è da prendere, però c'hanno un giocatore che è bravo, contrattizzato, non dico non va a farebbe 50, no, voglio 150. Allora il mercato è così, o si cambia quello o si prende quell'altro.
Sì, anche perché, correggimi se sbaglio, perché ovviamente io lo giudico da fuori, però mi sembra di capire alla fine della fiera, ed è la cosa forse più importante, che si vanno a fare dei mercati, ma non ci vuole l'inchiesta sulla Juve o sul Napoli o sul Torino per capirlo, no? Basta vedere quello che succede. Cioè, si fanno dei mercati più dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico alla fine.
E cioè tu dici dei mercati in entrata?
Ma in entrata, ma anche in uscita, cioè alla fine se c'ho un bilancio in sofferenza devo capire qual è la... Cioè il famoso scambio Arthur Pjanic, sì, non va a risolvere tecnicamente, no, nessuno dei problemi né della Juve né del Barcellona, poi però i due giocatori te li porti avanti con gli stipendi per 4 anni e poi li devi pagare.
Oh, allora che cosa succede? La netta e definita barriera ci deve essere dal rapporto economico, finanziario e bilancistico rispetto al rapporto tecnico. Si devono unire solo nel momento della mera valutazione o del mero ragionamento per vedere se un giocatore me lo posso permettere o meno. Ma ecco, quando tu devi prendere un giocatore, per dar via un giocatore, ne devi prendere 3, perché così c'è il bilancio di mezzo, vedi che ti ingolfi da solo e ti prendi gente che non ti serve. E torniamo al discorso di quelli che ne vogliono dar via 5 e prenderne 2. Però se c'è da fare uno scambio, vediamo, magari, come dicono tante volte, ci aggiustiamo. E quello è stato, se tu non lo fai, dopo non hai delle sofferenze economiche in più, capisco.
Allora, grandi applausi, grande sostenibilità di tifo da parte di tutti, ringraziamo veramente tutti, ringrazio Davide, come sempre in chiusura. Prego, ti chiedo il domandone finale, quello, no, sai, che sì, si fa nei quiz, di tutto questo che leggiamo, che ascoltiamo, che supponiamo, non dico ti meravigli perché so già che la risposta è no, però me lo normalizzi a quotidianità non solo nell'ambiente calcistico ma degli affari?
Allora, se la domanda è difficile, io non sono di grandissimo livello, devi fare un po' più facile domanda a me, te lo dico. Perché la gente, sai, tu hai invitato uno che non è un solone di questi che si legge tutti sul giornale, è uno basic, perciò vado pane al vino al vino, è che bisognerebbe, diciamo che se si va a fare un parallelo di quello che sta succedendo nel calcio, della grande mediaticità, grande tragedia, no? Perché è in atto una tragedia. La grande tragedia greca che è stata rappresentata, se andiamo a vedere quello che combiniamo noi in tutti gli altri campi e quello che succede, c'è gente che ha società normali, non come il calcio, per robe del genere. Non dico che si metta a ridere, però dice vabbè, vedremo, perché come ha detto un esperto che leggevo, un esperto giuridico, diceva quando tra qualche anno si chiuderà questa cosa, magari non con grandissime pene, tutto, purtroppo non, nessuno verrà risarcito di tutto il fango, per non dire di peggio, che abbiamo mandato giù, nessuno. E quello che ci tengo a dire, perché ne abbiamo parlato in privato io e te qualche volta, quello che mi darebbe fastidio è che se aspettiamo la giustizia, crediamo nella giustizia, vediamo come andrà a finire, ma se non saranno le pene che tutti sperano per poter fare l'articolo e dire io fallivo nel calcio perché c'erano gli altri che erano troppo potenti, no, vince chi è più bravo, è sempre stato così da quando sono nato, non ce n'è alternativa a questo e non c'è scusanti per chi perde, perché come diceva Velasco, chi vince esulta e chi perde spiega, è sempre questa la regola. Allora non vorrei che dopo la fine c'è il classico di ma lo sapevo, finisce sempre a stare a luce e vino, è tutto, come dicono, è tutto magna magna, tutte sono delle puttanate così, no? Allora se crediamo in tutto e ci ergiamo a grandi moralizzatori, andiamo a vedere come va a finire, sono curioso.
Vince che è più bravo, sarà il titolo del tuo intervento. Grazie Davide Torchia.
Ciao.
Grazie, grazie a Davide come sempre per la sua competenza, professionalità e soprattutto disponibilità anche in queste materie un po' ingarbugliate da cui dobbiamo riuscire a uscire tutti con cognizione di causa, senza farsi condizionare da chi non vuole raccontarvi la verità, perché la verità in questo momento non ce l'ha nessuno, perché non è neanche iniziato un procedimento. Grazie a tutti ragazzi, un ringraziamento globale soprattutto a Manuel in regia. Cose di calcio, Antonio Paolo.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.